SBS Italian.
Questo che stiamo ascoltando è un estratto, un brano tratto dal divertimento numero 1 per violino e pianoforte, cadenza, così leggo, composto da Giacinto Scelsi, che sarà proprio questa sera al centro di un incontro all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne a partire dalle 18.30 a Domain Road a South Yarra, e che vede protagonista il violinista italiano, per la precisione milanese, Marco Fusi, che questa mattina abbiamo ospite nei nostri studi e che, come detto, questa sera si esibirà a South Yarra assieme al musicologo Ian Parsons. Intanto grazie Marco per essere venuto, buongiorno.
Grazie a te, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Prima volta in Australia?
Seconda volta in Australia, sono stato a Hobart qualche anno fa.
Sempre per questioni legate.
Sempre per un concerto di musica contemporanea, e sono già stato ospite di SBS, mi avete già intervistato qualche anno dietro.
E allora quella, poi ci salutiamo. No, scherziamo, anche perché è stata una lunga ricerca quella di Marco Fusi, che ci è venuto comunque a trovare questa mattina. Prima domanda: chi era Giacinto Scelsi?
Giacinto Scelsi era un compositore, è tuttora nella storia della musica, è un compositore italiano, nato a Roma nel 1908, morto circa 80 anni dopo, nell'88, in realtà morto l'8 agosto dell'88, 8888.
Per la gioia dei cinesi.
E lui era consapevole di questa cosa, o perlomeno credeva di sapere, se conosce la sua data di morte pensava sarebbe quella. E questo già ti dà un'idea di chi è Giacinto Scelsi. Giacinto Scelsi è un personaggio che ha avuto una grande influenza da culture che non sono europee o tradizionali o mitteleuropee, ma è stato un musicista e un artista e un poeta che ha avuto grandi influenze dall'Oriente, dallo yoga, dal buddismo. Diciamo che negli anni 50 e 60 ha assorbito tutte le tendenze culturali non europocentriche che passavano attraverso Roma. Lui è sempre stato basato a Roma nella sua vita, e in questo ha creato e ha concepito un modo di intendere la musica e di comporre la musica, anche se questa non è la parola che lui avrebbe usato, unico, assolutamente peculiare di questo pensiero non europeo della musica. Giacinto Scelsi è un compositore che non componeva la sua musica, che non scriveva la sua musica. È un compositore che invece cercava di raggiungere delle alte sfere di spirituali attraverso esercizi di meditazione, attraverso pratiche di estraniamento del sé, attraverso lo yoga, e quando si trovava in questo stato di trance si sedeva davanti a un pianoforte o davanti a una tastiera, davanti a uno strumento, e si lasciava liberamente improvvisare. Dico si lasciava perché credeva di essere un medium, di essere un tramite per queste entità superiori che volevano comunicare la musica al nostro mondo.
E tutto questo agli occhi dei suoi contemporanei, che cosa ne faceva di Giacinto Scelsi? Un innovatore? Un eccentrico?
Un dilettante. E questo è stato uno dei grossi problemi, una delle grosse difficoltà che si rincontrano tuttora nel voler nobilitare e rendere la musica di Scelsi effettivamente una musica d'arte. Perché il grosso problema è che Scelsi non reputava degno del suo ruolo come medium, come comunicatore di questa musica, il banale compito di scriverla. E ovviamente questo scrivere la musica e dare la partitura a qualcun altro per eseguirla non è un compito banale neanche un po'. Credo che questo fosse una grossa pecca nel suo modo di concepire la sua arte, ma ad ogni modo questo ha generato un problema per cui lui semplicemente una volta che aveva finito di improvvisare e aveva durante l'improvvisazione registrato quello che faceva, lui aveva sempre un registratore, un Revox che funzionava durante queste improvvisazioni, Chelsea prendeva questo nastro registrato e lo dava a qualcun altro, a un assistente, dicendo adesso scrivi il pezzo. E di conseguenza il pezzo non era di fatto scritto da Giacinto Chelsea, benché era creato, fosse creato da Giacinto Chelsea. Quando Chelsea è mancato, alcuni di questi trascrittori hanno levato la loro voce dicendo in realtà Giacinto Chelsea sono io che ho scritto il pezzo, non è stato lui. Che per fortuna ormai è una querelle che si è un po' abbandonata, perché si riconosce il valore artistico alla creazione di Chelsea e non al mero fatto di trascrivere la partitura. In realtà però questo stigma del compositore che non scriveva la sua musica è rimasto negli occhi di molti musicisti e intenditori e musicologi e compositori, ha come una connotazione negativa del lavoro di Chelsea. In realtà io personalmente trovo sia un fatto molto interessante, un fatto quasi unico nella concezione della musica italiana di quel periodo.
Tre domande in una, vediamo l'ordine se mi esce fuori in maniera corretta. Questa riabilitazione di Chelsea quando è avvenuta nella storia della musica?
È avvenuta soprattutto in Francia, con un gruppo di compositori contemporanei si identifica sotto l'etichetta dello spettralismo. Sono compositori che analizzano lo spettro di un suono, ovvero le frequenze che compongono un suono, e usano questa teoria fisica alla base dell'analisi alla base della loro composizione. Quindi gli spettralisti in Francia, un nome per tutti, Tristan Murail. E in generale la musica di Chelsea ha cominciato ad essere eseguita ed apprezzata molto di più intorno alla fine degli anni Ottanta, esattamente quando lui è mancato.
Leggo delle sue note biografiche, per le quali ringrazio la collega Francesca Valdinoci, che il padre ha avuto un ruolo di spicco nelle vicende dell'Unità d'Italia. Tutto questo, intanto ti chiedo in che senso, ma tutto questo poi teoricamente farebbe di lui una persona con i piedi molto radicati nella storia, molto pratica o pragmatica. Come si combinano, come si sposano questi due aspetti della sua storia familiare e vicenda personale?
Giacinto Chelsea non ha mai avuto in realtà una grossa connessione con suo padre in particolare, o con suo nonno, che era anche parte di questo fenomeno, di questo movimento unificatore dell'Italia. In realtà Giacinto Chelsea ha avuto una profonda influenza dal lato materno. Sua madre era una nobildonna che ha portato alla famiglia un'enorme ricchezza in realtà. E ragion per cui Chelsea ha avuto la possibilità di vivere tutta la sua vita come un nobile e come un dandy, in un certo senso, se Chelsea non ha mai dovuto lavorare nella sua vita. Di conseguenza in realtà non c'è un radicamento nella società italiana dell'unità e tantomeno del dopoguerra, in realtà, quando lui era vivo e attivo, ma c'è soprattutto un desiderio di essere lasciato solo, di essere lasciato a creare quello che lui vuole, anche se in qualche modo nel suo desiderio di vedere le partiture scritte, di diffondere, di sentire i suoi pezzi eseguiti, c'è un desiderio di vedersi riconosciuto dalla realtà italiana, che in realtà non è mai successo fino a 30 anni fa, 40 anni fa.
Ricordiamo che questa mattina ci è venuto a trovare nei nostri studi il violinista milanese 36enne Marco Fusi, che questa sera sarà protagonista dalle 18.30 alle 20, ma credo che sia un po' flessibile. Insomma,
sarà andiamo una avanti lunga chiacchierata.
Finché ne avrai voglia, ecco, di questo evento organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne. Si tratta di un evento con ingresso libero, ma gradita la prenotazione, anzi obbligatoria la prenotazione, tramite email a iicmelbourne@esteri.it oppure al telefono allo 03 98 66 5931, ripeto 98 66 5931. Si tratta di un evento dal titolo Improvising with Chelsea. Intanto ti chiedo come ti sei avvicinato tu alla musica di Giacinto Chelsea.
Io ho studiato al Conservatorio di Milano e nei miei anni di formazione ho sempre avuto una passione, un particolare interesse per quella che è la musica di ricerca, la musica degli ultimi anni, la musica, diciamo, non classica nel senso stretto, ovvero ero più interessato a compositori viventi che a compositori che non lo erano più. In questo senso, da ragazzo sono stato sono tuttora, ma da più giovane ero molto curioso, andavo a spulciare partiture, andavo a ascoltare registrazioni, ma in particolare passavo ore nella biblioteca, trovando così anche partiture di Chelsea, le quali contengono tuttora, nelle loro versioni pubblicate, alcuni errori macroscopici, alcune cose che sono impossibili da eseguirsi su un violino, non perché incredibilmente difficili, ma perché fisicamente impossibili. Alcune partiture chiedono di suonare corde che non sono vicine e quindi fisicamente con l'archetto non si possono toccare nello stesso momento, senza entrare in dettaglio. Ho avuto un profondo disappunto da queste partiture e mi sono detto: non mi interessa questo compositore, non ho nessuna intenzione di suonarlo, era un dilettante. In realtà, senza sapere tutto quello che c'era dietro, che ti ho brevemente raccontato ora, ovvero che non era lui a scrivere le sue partiture, che queste partiture sono frutto di una registrazione. Quindi ho avuto questo momento di odio seguito da un momento di amore, invece, in cui ho scoperto tutte queste risorse che un interprete interessato a Chelsea oggi può, alle quali oggi può accedere, alla Fondazione Chelsea di Roma. Ci sono tutte le registrazioni originali, ci sono tutti gli tentativi di trascrizione di questi trascrittori, ci sono gli strumenti che Chelsea usava. Insomma, diciamo che da un momento di distanza semplicemente basato su sulla partitura, sul dato scritto, ho avuto invece un momento di profondo interesse in quello che questo fenomeno unico, che è la musica di Giacinto Chelsea, poteva significare insegnare a un interprete.
Perché il titolo Improvising with Chelsea? Immagino che tu non abbia fatto 16.000 chilometri senza un'idea ben precisa di che cosa dirai questa sera, di che cosa anzi direte tu e il musicologo Ian Parsons.
Non sapevo fossero 16.000 chilometri, è stato decisamente un lungo viaggio. Comunque, ovviamente ho un'idea di quello che voglio dire, e l'idea è che io sono parte di un progetto di ricerca, faccio questo lavoro su Chelsea, è un progetto di ricerca che dura per alcuni anni al Conservatorio di Anversa in Belgio, e quello che sto cercando di fare è ricostruire un modo di eseguire Chelsea, di eseguire la musica di Chelsea, che non sia semplicemente legato al dato scritto, ovvero alle partiture che non aveva scritto lui, proprio per evitare di cadere di nuovo in questa mancanza di chiarezza che alcune delle partiture comprendono. Per riscoprire come eseguire la musica di Chelsea in qualche modo, ho dovuto riavvicinarmi a tutto il processo che lui ha fatto, ovvero ho dovuto io stesso scoprire come io potevo essere un improvvisatore e come potevo essere in una sorta di mood, in una sorta di stato mentale durante l'esecuzione, per cui non solo leggevo le note nella partitura e replicavo come una macchina o un buon interprete può fare quello che è scritto, che non era di fatto scritto da Chelsea, ma in realtà come potevo trovarmi nella stessa zona in cui Chelsea si trovava, mentale, e quindi giocare con la partitura, i suoni che io ricordo delle improvvisazioni, il suono dello strumento su cui improvvisava, l'idea che io ho di Chelsea, come poter coinvolgerti questi elementi, mescolarli assieme e dare qualcosa, trasmettere un'interpretazione che in qualche modo provocativamente ho chiamato improvvisare con Chelsea.
Mi ha fatto ridere che tu hai detto l'idea che io ho di quel che lui pensava, e in conclusione ti chiedo proprio, visto che l'hai definito un dandy, un alternativo, che cosa penserebbe lui della tua interpretazione della sua musica?
Non so se io e Chelsea potremmo andare d'accordo in realtà, ma mi piace pensare che quello che sto facendo ora, senza averlo mai incontrato ovviamente, questa idea di interpretazione che sto cercando di creare, di promuovere durante la mia ricerca, mi piace pensare che non sia così distante da quello che lui faceva con i suoi interpreti. Chelsea aveva un gruppo, un circolo di interpreti che lavoravano con lui per settimane, e il suo modo di formarli all'esecuzione dei suoi pezzi era proprio questo, era di improvvisare con loro, era di creare insieme a loro un concetto del brano che dovevano suonare, una condivisa sensibilità per raggiungere quello che lui chiama l'espressione del suono sferico, l'espressione del suono rotondo, di vivere il suono all'interno dello suo svilupparsi, che è più o meno quello che succede nei brani più maturi di Chelsea, fra cui quello che sentiremo fra poco.
Ecco, allora ti chiedo proprio, ringraziandoti in conclusione, ringraziamo Marco Fusi che ci è venuto a trovare all'inizio di questa giornata che per lui sarà lunghissima e che si concluderà dalle 18.30 fino alle 20 circa all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, dunque a Domain Road a South Yarra, nell'ambito di questo incontro dal titolo Improvising with Chelsea, del quale ascoltiamo un altro brano che ci introduce proprio... È quello che mi hai suggerito tu per
Xnabis.
Questo qui.
Xnabis, ok, perfetto.
No, perché è già dal titolo è complicato.
è un brano per violino solo che consta di 3 movimenti. Qui ascoltiamo il secondo, che è il movimento centrale, il primo movimento che Chelsea ha improvvisato. Rispetto a quello che abbiamo sentito prima, al lavoro introduttivo, alla cadenza per violino solo del divertimento per violino pianoforte, questo brano che andiamo ad ascoltare, Ex Nobis, invece è un brano che esprime il lavoro più maturo di Chelsea, dove Chelsea smette di esplorare nelle sue improvvisazioni l'etticità, tutte le possibilità della tastiera e si concentra su un solo suono. Come dicevo, l'idea dello Chelsea più maturo è quella di esplorare attraverso quello che possiamo banalmente definire un drone, in realtà, di esplorare la prospettiva del suono, come aprire un suono e renderlo sferico. Tutti noi, quando pensiamo a una nota, a un suono, pensiamo a una durata nel tempo e a un'altezza, che sono due dimensioni. In realtà Chelsea voleva entrare dentro queste due dimensioni e vivere la tridimensionalità del suono, creando un suono che pulsa, un suono rotondo, un suono che si muove in realtà. E quello che lo fa attraverso questa dilatazione del suono, ovvero attraverso l'uso di piccolissime variazioni all'interno del suono, Chelsea espande la dimensione del suono e porta l'ascoltatore, se sono stato bravo abbastanza, spero di sì, porta l'ascoltatore dentro a questo suono, escludendo in qualche modo la dimensione del tempo, ovvero noi viviamo dentro un singolo suono per tutti questi 4 minuti o poco meno.
Allora, ce lo ascoltiamo. Io ringrazio ancora Marco Fusi, non ho capito nulla, ma mi è piaciuto tantissimo.
Grazie a te, torna questa sera.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.